Amiche ed amici di 108 NPB, benvenuti alla puntata numero 29 del podcast italiano dedicato al mondo del baseball giapponese. Come sempre io sono Nicolo Gatti, come sempre ringrazio The Cutting Edge Radio per offrirmi questo spazio in cui parlare di baseball proveniente dal Sollevante, che finalmente anch'esso entra nella fase cruciale del campionato. Abbiamo visto finire il campionato negli Stati Uniti, poi finire il campionato a Taiwan, sta finendo il campionato in Corea, manca veramente poco, e anche in Giappone si è pronti ormai, si è alle fasi caldissime per giocarsi il titolo di campioni del Giappone per l'appunto. E abbiamo come prima cosa più importante la risposta alla domanda che avevo posto, che mi ero posto, che chiunque si poneva una settimana fa, ovvero Seibu o Cibalotti, quale delle due squadre sarebbe riuscita a centrare il secondo posto in Pacific League e quindi andare a sfidare i Fukuoka Southern Cocks, per l'appunto la squadra leader della Pacific League e non solo, probabilmente leader anche dell'intero campionato. Poi questo vedremo come si svilupperà le cose, però alla fine il verdetto è stato per Cibalotte. I Cibalotte Marines infatti prenderanno parte a questi playoff, tornano alla postseason dopo il 2016 e la centro in un anno molto particolare, perché per l'appunto con questa riduzione di spazi delle squadre disponibili sono di fatto gli unici, oltre alle due squadre più ricche, più potenti, più forti, che già lo scorso anno si sfidarono alla Japan Series, a staccare il pass per la postseason. Grande merito al manager Higuchi, e davvero Cibalotte ora può sognare. Vedremo, cercheremo di analizzare velocemente in questa puntata se potrà sognare sul serio andando ad affrontare i Fukuoka Southern Cocks, ma intanto loro sono lì. D'altra parte invece i Saitama Seibu Lions chiudono al terzo posto la loro stagione con un record esattamente di 500. Fatale e decisiva è stata la sfida, come detto, il testa a testa tra appunto Cibalotte Marines e Saitama Seibu Lions, disputatosi domenica con i Marines, che hanno vinto con il punteggio finale di 8-2. Lì di fatto hanno staccato il pass per i playoff. Direi la classifica magari la vediamo dopo, per quanto conti sinceramente, anzi forse potremmo anche evitare di vederla, però direi sicuramente di incentrare questa puntata, almeno una gran parte di questa puntata, su quella che sarà la sfida che ci aspetta sulla Climax Series in Pacific League, ricordando sempre che gli Yomiuri Giants, in quanto vincitori della Central League, hanno già staccato il biglietto per la Japan Series, dunque attenderanno la squadra vincente di questa Climax Series in Pacific League, che come detto vedrà di fronte i Fukuoka Southern Cocks, la grande armata dell'ultimo periodo di baseball giapponese. Sono i campioni in carica, hanno vinto davvero tantissimo in questi ultimi anni, sono la corazzata da battere su tutte, e i Cibalotte Marines che tornano ai playoff per la prima volta dal 2016. Innanzitutto, dove si giocherà questa serie? Si giocherà a Fukuoka, perché gli Hawks hanno chiuso con ben 14 partite di vantaggio rispetto a Cibalotte. Questo potrebbe far intendere più o meno quali siano i valori in campo, ma andando poi a spulciare sotto altre voci, forse si potrebbe ancora di più, per certi versi, allargare questa maglia di valori in campo tra le due squadre. Il run differential, ad esempio, premia sicuramente Fukuoka più 142 a favore rispetto a Cibalotte, che ha chiuso con un run differential negativo a quota meno 18. Solamente i Golden Eagles in Pacific League, oltre agli Hawks, sono riusciti a chiudere con un run differential positivo, però perdendo davvero tantissime partite punto a punto e vincendo i blowout. Parliamo poi di uno degli attacchi più produttivi in assoluto, quello di Fukuoka, contro quello che ha battuto meno in termini di media battuta in questa stagione, e non parlo solamente della Pacific League, proprio dell'intero Giappone, 235 la media battuta di Cibalotte, davvero davvero poca cosa. E soprattutto Cibalotte non potrà contare né su Brandon Laird, che credo sia anche già tornato negli Stati Uniti, non sia nemmeno più in Giappone, né Leonis Martin, perché a quanto sembra non riuscirà a recuperare per questi playoff. Resta però ancora in forse, potrebbe riuscire, accennando i tempi per l'infortunio della caviglia, a tornare in campo, vedremo. Però un lineup tutto nipponico che non ha un'enorme produzione, un'enorme produttività, quello di Cibalotte, che però è riuscito a trovare un pochettino il bando della matassa. Senza ombra di dubbio ci sono giocatori un po' usciti, da chiamati in causa all'ultimo per vari motivi. Kyota Fujiwara un esempio. È una squadra che però sostanzialmente si basa ancora sui pilastri magari più antichi di questa formazione. Shago Nakamura uno su tutti, Takashi Ogino che è il loro lead-off, l'anima di questa squadra, che è riuscita a tornare in tempo per queste ultime partite, Seiya Inoue che è passato forse da essere il clean-up hitter a battere un pochettino più basso in questa in quest'ordine di battuta. Kakunaka è un altro giocatore, per l'appunto giocatori che sanno produrre, sanno sostanzialmente anche battere fuori campo. Parliamo comunque di Inoue che ha battuto 15 fuori campo, Nakamura ne ha battuti 8, però per l'appunto non sono numeri altissimi, non sono numeri elevatissimi, non sono i numeri di Leonis Martin che ha battuto 25 fuori campo e 65 RBI in 104 partite. È fuori discussione che senza la figura di Martin, sì, credo sia la pronuncia giusta, mi blocco più sullo spagnolo che sul giapponese, senza la sua produzione questa squadra fatica, questa produzione soprattutto di peso, produzione pesante che può dare questa squadra. D'altro canto, l'altro attacco, quello di Fukuoka, si basa sostanzialmente su un grande pilastro, il più grande pilastro in generale, non solamente degli Hawks, ma un pochettino di tutto. Perché Yuki Yanagita è sicuramente l'uomo simbolo di questa squadra del baseball giapponese. 29 fuori campo, 86 RBI per lui, che batte anche con una media battuta di 342, un giocatore semplicemente inarrivabile. Se bisogna andare a paragonare e pesare il peso dei giocatori in campo, il solo Yanagita sposta completamente l'ago della bilancia dalla parte di Fukuoka. Questo è fuori di dubbio. Poi c'è la presenza Gai Kokujin, di quella straniera, Gracial e De Spine, che dopo le difficoltose traversie all'inizio stagione, quando non riuscivano ad arrivare in Giappone, si sono uniti in squadra e stanno facendo bene. C'è sempre questa grandissima incognita di Vladimir Valentien, probabilmente non lo vedremo, o comunque non sarà un elemento particolarmente da... Sarà sì una grande incognita la sua figura, però non è stato certamente l'elemento simbolo di questi Hawks, che forse quest'anno più che mai sono riusciti ad avere nel grande simbolo, anzi no, forse lo scorso anno più che mai, perché quell'assenza di Yanagita per infortunio dovevano ritrovare qualcosa, ma hanno in Takuya Kai soprattutto un cervello dietro al piatto che è un qualcosa di difficilmente paragonabile ad altri, sicuramente non in Giappone, non saprei che andare a scomodare in Major League, ma parliamo di un catcher difensivo dalle qualità estreme, una macchina davvero capace di bloccare qualsiasi cosa, di chiamare, guidare qualsiasi lanciatore. Un giocatore che in battuta non produce granché, batte 211 come media battuta, anche se la sua doppia cifra di fuori campo l'ha comunque messa, perché parliamo di un giocatore capace di battere 11 fuori campo in 104 gare. Certamente non uno slugger, però per quello che lui deve fare sono comunque numeri eccezionali di produzione in più. Ryora Kurihara, che ha altri 17 fuori campo e 73 RBI, Akira Nakamura con altri 50 RBI da portare in saccoccia, se bisogna andare a paragonare i due attacchi, forse ancor più che i monti di lancio, poi ne tratteremo successivamente, tutto pende dalla parte di Fukuoka, inevitabilmente, inesorabilmente, e anche a ben ragione. Solamente i Golden Eagles hanno potuto tenere testa a questo attacco, e poi i Giants probabilmente potrebbero farcela, ma questo nel caso sarà un tema che tratteremo nella prossima di puntata. Tra l'altro anche a numero di fuori campo, 126 totali per gli Hawks, 90 per Cibalotte. Hawks che tra l'altro hanno un grandissimo punto di forza anche per quanto riguarda le basi rubate, le velocità sulle basi. C'è Ukyo Shoto che agisce da loro lead-off in stagione, in 103 partite ha rubato 50 basi, e il contro non è difficile da fare, e la capacità, la forza di questo giocatore ancor meno. Passando invece al monte di lancio, velocemente abbiamo parlato anche in parte delle difese, soprattutto per quanto riguarda Kai, che non smetterò mai di sottolineare per le sue capacità. I monti di lancio rappresentano forse il maggior vantaggio per Ciba, probabilmente, per Cibalotte. Sì e no, perché sicuramente hanno più qualità sul monte di lancio rispetto a quelle che potrebbero dare nel box di battuta, nel confronto, e su questo ne sono abbastanza convinto. Il problema è che dall'altra parte si è venuto a creare un qualcosa di preciso, di ben collaudato e guidato da Kai dietro al piatto. Sicuramente per Fukuoka vedremo Kodai Senga, che nell'ultima uscita contro Cibalotte, quando Cibalotte era ancora in corsa per conquistare i playoff, Fukuoka già sicuro al primo posto, ha lanciato 8 inning straordinari. Parliamo di un giocatore capace di chiudere la stagione con 149 strikeout, 2.16 di media ERA. Sicuramente il miglior giocatore della Pacific League, il miglior lanciatore della Pacific League, che potrebbe tanto dire la sua anche a livello globale nell'intera isola giapponese. E sicuramente vedremo Senga seguito da Matt Moore, un giocatore che non avrebbe bisogno di presentazioni, perché penso che tutti voi l'abbiate conosciuto già in Major League. Un giocatore che aveva un talento straordinario anche per la Major League, vittima poi di vari infortuni, anche in Giappone ha avuto qualche problema, e questo è da dire, però sembra essere arrivato il vero Matt Moore. 89 strikeout in 78 inning, 2.65 la media ERA, rappresentano un duo che fa veramente tanta paura. Sarà il duo che sicuramente vedremo partire nelle prime due gare, probabilmente quelle che potrebbero già consegnare il passaggio di turno ai SoftBank Hawks. Poi nel caso probabilmente vedremo chiamati giocatori che si sono messi un pochettino in risalto. Shuta Ishikawa può essere un nome, Naoi Higashiyama un altro, giocatori che hanno fatto vedere buone cose, sono stabilmente inseriti all'interno della rotazione. Poi in mezzo a tutto il bullpen e arriviamo a trovare davvero dei giocatori di grandissimo valore, due su tutti, la coppia ottavo nono inning, Livan Moinelo e Yuto Mori. Parliamo di giocatori assolutamente straordinari, 38 holds per il primo, 32 salvezze per il secondo. Poi c'è anche il rookie of the year dell'anno scorso, Rei Takahashi, che è stato spostato da partente a bullpen. Insomma, veramente tantissima cosa. Andando a vedere il monte di lancio di Cibalotte, qualcosina interessante però sicuramente si può trovare. Manabu Mima in primis, un giocatore dall'esperienza enorme, ex Tohoku Rakuten Golden Eagles, che se non sbaglio lanciò anche una gara 7 di Japan Series nel 2013 quando gli Eagles vinsero e fu MVP. Adesso questa roba non l'ho ricontrollata, ma ne sono piuttosto certo. Comunque un giocatore che ha tanta esperienza a questo piano, a questo livello. Somiglia ai Ray quest'anno leggermente altina, 3.95, però qualcosa di suo può aver messo. Ayumu Ishikawa forse la più grande sorpresa di questo monte di lancio, quello che forse l'ha guidato, si potrebbe dire essere il padrone di questo monte di lancio, un giocatore che trova pochi strikeout, se bisogna andare a vedere questi numeri, però 77 di strikeout in 133 inning, però è un lanciatore preciso, è un lanciatore che sa far battere male, e questo potrebbe essere sicuramente una buona chiave. Poi la cosa più importante, forse l'arrivo più importante, è quello di Wei Hin-Chen, il lanciatore taiwanese. Non ha ancora vinto una partita da quando è arrivato a Cibalotte, a stagione in corso, 0 vittorie e 3 sconfitte, purtroppo per lui, però ha fatto vedere comunque qualità forse ancora più superiori, forse qualità davvero da giocatore che si è visto anche in Major League. Vedremo, potrebbe non essere la chiave giusta per vincere questa serie, però Wei Hin-Chen molto probabilmente, anzi quasi sicuramente lo vedremo, nonostante i bassi numeri di partite giocate, è anche il migliore per media ERA di questo monte di lancio. Poi c'è Kazuya Ohjima, per fare un altro nome, o Daiki Washita, che è stato il lanciatore partito nella gara decisiva per conquistare poi il pass ai playoff contro i Lions. Andando a vedere invece il bullpen, una squadra che aveva iniziato la stagione con Jay Jackson, poi avevo spiegato cos'era successo, qui il trio è abbastanza consolidato: Frank Ehrman sicuramente, Hirokazu Sawamura, aggiunto a stagione in corso dagli Yomiuri Giants e che potrebbe essere postato in Major League in questa offseason, quindi segnatevi il nome e controllate anche le partite per vedere un po' il giocatore. Appunto, questi due che agiranno fondamentalmente da setup settimo ottavo inning, e poi Naoya Masuda, che è arrivata a 31 salvezze in stagione, 2.25 la media ERA, verso fine anno ha fatto un po' di fatica, nelle ultime partite contro gli Hawks che ha giocato soprattutto ha fatto diversa fatica, però quello è il suo ruolo da closer, non lo si toglie. Quando risuonerà la danza Kuduro, perché lui entra con danza Kuduro sul monte di lancio, sarà sicuramente per un nono inning in cui Cibalotte spera di poter essere in vantaggio. Quindi, da quanto si è ben capito anche dalle mie parole, sicuramente Fukuoka ha un importantissimo vantaggio. Sembra tutto andare verso una ripetizione della passata Japan Series tra Yomiuri Giants e Fukuoka SoftBank Hawks. Però attenzione, perché se c'è una squadra, una sola squadra, con cui Fukuoka ha un record perdente quest'anno, ma anche l'anno scorso, una squadra che ha sempre sofferto tantissimo, è proprio Cibalotte. In stagione 12 vittorie, 11 sconfitte e un pareggio in favore dei Marines, 11 vittorie, 12 sconfitte e sempre un pareggio. Se invece la si guarda la parte di Fukuoka, sono delle statistiche importanti, credo però che lasciano il tempo che trovino, perché Fukuoka, soprattutto quando entra playoff, si trasforma. In ogni caso, in ogni modo, diventa totalmente un'altra squadra. Quest'anno ha ingranato un pochettino più tardi, poi quando è ingranato ha anche battuto Cibalotte. Tra l'altro, sempre per ricordarlo, la serie sarà al meglio delle 5 gare, però se ne giocheranno solamente 4. Questo perché Fukuoka, essendo arrivata prima, partirà con una gara di vantaggio nel conto. Quindi la serie partirà già 1-0 per Fukuoka, a cui basteranno 2 vittorie per passare il turno. Ricapitolando, le gare si giocheranno tutte al PayPay Dome di Fukuoka, isola di Kyushu. Gara 1 e gara 2, quelle sicure, il 14 e il 15 novembre. Purtroppo per noi europei italiani si giocheranno alle 5 del mattino, alle 13 ore locali, perché essendo partite da weekend si giocano a quell'ora. Nel caso, le altre due partite, il 16 e il 17 novembre, si giocheranno invece alle ore 10 del mattino in Italia, o forse le 11. Adesso non... perdonatemi, questo water non mi ricordo se è stata cambiata l'ora anche in Giappone. Comunque si giocherà a un orario mattutino, ma decisamente più comodo, non mattiniero, per noi italiani. Quindi dita incrociate che si possa andare almeno alla partita del lunedì per vedere riposati una gara, se dovessi fare un pronostico, perché da quanto ho capito questa serie sarà decisiva per Get the Serious di 108 e fate anche in tempo ad ascoltare questa puntata, voi due contendenti, che saluto. Prima che inizi la serie, considerando la partita di vantaggio, considerando Senga e Moore probabilmente nelle prime due gare per Fukuoka, tutto farebbe propendere verso un semplice 3-0. Sono dell'idea però che forse una gara Civalotte potrebbe anche riuscire a rosicchiarla, e se dovesse riuscire a rosicchiare una di queste prime due gare poi si potrebbe riaprire tutto un mondo. Però direi che 3-0 o 3-1 Fukuoka non si vada troppo lontano. Poi sapete che io ho questa passione per Civalotte, quindi un po' spero che possano essere loro a passare il turno, però tutto chiaramente propende verso gli Hawks, che tornerebbero un'altra Japan Series, si ripetirebbe un'altra grande sfida tra le due squadre anche più ricche del Giappone. Civalotte invece è l'undicesimo payroll su 12 squadre, quindi se avete visto la favola Race con gli occhi a forma di cuore, guardate anche la favola Civalotte, e il carro è sempre qua pronto a farlo partire, anche perché sono abbastanza da solo in questo momento. Velocemente, per chiudere, due informazioni su free agency, mercato, eccetera, che si è aperto sostanzialmente con la quasi fine delle partite. In realtà manca ancora una gara tra Yomiuri Giants e Yokohama Dynabay Stars, mi sembra. Se non erro, dovrebbe giocarsi anche quella di sabato, però non assegna assolutamente nulla quella partita. È sostanzialmente inutile. Allora, prime notizie a livello di free agency. La cosa già sicura è che Yudai Hono, che ha vinto la miglior media ERA di questa stagione, attenderà forse il Sawamura Award per il secondo anno consecutivo. È stato il lanciatore con la miglior media ERA, mai successo con il lanciatore dei Dragons, era riuscito a fare così. Rimarrà con la formazione di Nagoya per altre tre stagioni, contratto da 3 Hokuhen a stagione, circa 2 milioni e 4 di euro per stagione, un importante sforzo per l'ultima squadra per payroll della Lega. Invece Tetsuto Yamada, che ne avevamo parlato su questo podcast tempo fa anche come possibile passaggio in Major League, oppure su di lui c'era forte interesse degli Yomiuri Giants, che Yamada, un free agent a fine questa stagione, lui che ha giocato nei Tokyo Yakult Swallows, gli stessi Swallows gli hanno offerto un contratto impressionante, 7 anni per 4 miliardi e mezzo di yen, circa 36 milioni di euro, che lo proietterebbe così ad avere uno stipendio annuale medio di 5,1 milioni all'anno sull'arco di 7 anni, e questo contratto finirebbe quando Yamada avrebbe 35 anni, lo porterebbe a essere il giocatore più pagato dell'intero Giappone, superando anche Yuki Yanagita, che lo scorso anno aveva firmato un contratto da 4 milioni e 6 di euro, parlo di euro, come convertitore di valuta, per sempre 7 anni, quindi sarebbe mezzo milione in più all'anno per Yamada. Chris Johnson, lanciatore degli Hiroshima Carp, che vinse Sawamura Award nel 2016, che però quest'anno ha giocato poco e male, finendo addirittura in farm team dopo non aver vinto nemmeno una gara, invece ha annunciato che non tornerà in Giappone la prossima stagione. Velocemente, altre notizie. Kazuhisa Ishii, ecco, general manager dei Tohoku Rakuten Golden Eagles, che oltre a fare il GM, il prossimo anno sarà anche manager della formazione di Sendai, prendendo il posto di Hajime Miki, che da coach, da manager al primo anno, ha fatto vedere sì grandi cose, un grande baseball, però forse se ci si aspettava una seconda squadra in Pacific League quest'anno, questi erano proprio i Tohoku Rakuten Golden Eagles, che non hanno centrato le previsioni. Hanno prodotto un grandissimo gioco offensivo, tantissimi blowout, però quando le partite erano chiuse le letture della gara non sono sempre state quelle precise e ottimali. Siamo a 25 minuti di puntata, direi che siamo andati più lunghi del solito, però finalmente avevamo qualcosa di cui parlare, di baseball attuale, baseball stretto, anche un pochettino di analisi, di pretattica per questa Climax Series, che non vedo l'ora di gustarmi. finalmente si arriva ai playoff, che sia solo un turno, che poi ci sarà già la Japan Series, poco importa. Settimana prossima quindi torneremo qui, stessa ora, stesso luogo, stesso tutto, per parlare di come è andata la Climax Series e di quella che sarà la Japan Series 2020. Non posso far altro che ringraziarvi da parte mia, Nicolo Gatti, un ringraziamento a voi, amici ascoltatori, e a Cutting Edge Radio come sempre. Per ospitare questo podcast ci sentiamo settimana prossima con le due finaliste. Matarai Shuu!